Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 3 Mondo di giovedì 28 ottobre. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Cristiana Castellotti con Costanza Spoci in redazione, oggi Manuel De Lucia in regia e Domenico Ganci alla console. Oggi cominciamo con le notizie che riguardano la Polonia, il braccio di ferro che ormai c'è da diverso tempo tra la Polonia e l'Unione Europea. Come leggiamo dal sito di Euronews, questa catena di informazione con base a Lione, che come dice il nome insomma privilegia l'informazione proprio sui temi europei, la Polonia ieri è stata condannata a pagare una multa di 1 milione di euro al giorno per le sue controverse modifiche al proprio sistema giudiziario. La Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo, che ha emesso questa multa, afferma che le misure saranno in vigore fino a quando Varsavia non si atterrà alla sentenza emessa a luglio che ha ordinato l'immediata sospensione della sentenza della Camera disciplinare della Corte Suprema polacca. In sostanza la Polonia viene multata per aver istituito una commissione disciplinare dei giudici controllata dall'esecutivo, dal governo, che avrebbe così il potere di cacciare magistrati scomodi. Ricordo che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea interpreta il diritto dell'Unione Europea per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali e le istituzioni dell'Unione Europea. La Corte è composta da 27 giudici e da 11 avvocati generali che sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri. Torniamo all'articolo di Euronews. L'azione legale è stata intrapresa dalla Commissione europea, che afferma che la Camera minaccia l'indipendenza dei tribunali e quindi l'applicazione del diritto europeo. Dice Daniel Freund del gruppo verde tedesco: non è una reazione troppo forte, è una procedura normale. Se le sentenze della Corte di Giustizia europea vengono ignorate, viene imposta una multa per questo. Il dialogo con il governo polacco va avanti da 6 anni e questo ha portato a una situazione in cui sempre più sentenze dei tribunali vengono ignorate, in cui il Tribunale Costituzionale in Polonia, che è fondamentalmente un tribunale fantoccio del governo, è apertamente provocatorio contro il diritto comunitario. Che almeno la Corte di Giustizia europea protegga lo Stato di diritto è un buon segnale. Sarebbe fantastico se i governi del Consiglio si unissero alla battaglia per la nostra democrazia e il nostro Stato di diritto. Così il parlamentare verde tedesco Daniel Freund. Il premier Morawiecki nel suo intervento a Strasburgo la settimana scorsa aveva ricordato che i trattati europei non hanno la prelazione sulla Costituzione degli Stati nazionali e ha proposto invece una seconda Camera della Corte di Giustizia composta da giudici nominati da tribunali costituzionali degli Stati membri. Un portavoce del governo polacco ha reagito alla sentenza dicendo: la via delle punizioni e delle lettere minatorie verso il nostro paese non è la via giusta. E l'articolo di Euronews ci ricorda che le multe possono essere detratte dai fondi dell'Unione Europea che la Polonia riceverà da Bruxelles. Andiamo sul sito di Politico Europe, altro sito di informazione molto attento alle vicende dell'Unione Europea. Politico Europe scrive che la multa è la sanzione giornaliera più elevata che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha imposto a uno Stato membro dell'Unione Europea nella sua storia. Questo è un secondo colpo finanziario per Varsavia da parte dei giudici lussemburghesi negli ultimi mesi. La Polonia infatti è stata precedentemente multata per non aver rispettato un ordine dell'Alta Corte di fermare le operazioni nella miniera di carbone di Turów. La Polonia si è rifiutata di ottemperare all'ordine e ha ricevuto una multa giornaliera di 500.000 euro che si è rifiutata di pagare. Un paio di titoli per commentare questa sentenza. Il quotidiano belga Le Soir titola: l'ostinazione dei polacchi comincia a costare cara. Mentre Le Monde titola: la Polonia viene colpita nel portafoglio. Restiamo su Le Monde perché ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato il presidente polacco Duda all'Eliseo e Macron, scrive Le Monde, vuole la continuazione di un dialogo approfondito con la Polonia per risolvere lo stallo fra Bruxelles e Varsavia sul primato del diritto europeo. Ricevendo Duda per un pranzo di lavoro, Macron ha auspicato il proseguimento di un dialogo approfondito con Varsavia che permetta di risolvere le difficoltà poste da questa sentenza. Continua Le Monde, il capo di Stato francese tuttavia ha espresso al suo omologo le sue preoccupazioni per l'indipendenza della magistratura polacca e secondo un comunicato stampa dell'Eliseo i due capi di Stato hanno affrontato anche la questione del confine con la Bielorussia e la necessità, secondo l'Eliseo, di una protezione delle nostre frontiere esterne che sia allo stesso tempo efficace e rispettosa dei nostri valori. Le Monde ricorda che nella giornata di ieri Parigi ha accusato la famiglia del presidente bielorusso Alexander Lukashenko di essere dietro la tratta di esseri umani organizzata verso l'Unione Europea attraverso la Turchia e Dubai. Gli europei sospettano che il presidente Lukashenko abbia portato migranti in aereo dal Medio Oriente e dall'Africa a Minsk prima di mandarli poi in Lituania, Lettonia e Polonia come rappresaglia per le sanzioni economiche imposte dall'Unione Europea al suo regime. E restiamo in Europa per spostarci invece nella penisola iberica. Andiamo in Portogallo perché ieri il Parlamento portoghese ha respinto la legge di bilancio del 2022 del governo di minoranza socialista, aprendo la strada alle elezioni anticipate nel paese. Insieme hanno votato contro questa legge di bilancio la sinistra radicale e l'opposizione parlamentare di destra. Come scrive il quotidiano spagnolo El País, il primo ministro Antonio Costa è riuscito solo ad aggiungere 5 astenuti ai 108 voti favorevoli del gruppo socialista, insufficienti però rispetto ai 117 voti negativi dell'opposizione, un insieme eterogeneo di 7 formazioni che comprendevano il blocco di Esquerda, il Partito Comunista del Portogallo, ex alleato di Costa, e il partito d'estrema destra di Chega. Non ci sono state defezioni nelle file del Partito Socialdemocratico, che è il partito di centrodestra, principale forza di opposizione, i cui 79 deputati hanno votato contro, compresi i 3 parlamentari di Madeira che martedì si erano offerti di negoziare il loro sostegno al governo in cambio di misure per la regione autonoma. È la prima volta che in Portogallo, ricorda il paese, una legge di bilancio viene sconfitta in Parlamento e il primo ministro Antonio Costa ha riconosciuto di vivere il rifiuto dei suoi ex soci di governo come una sconfitta personale, ma già pensando alle prossime elezioni ha chiesto una maggioranza rafforzata a tutti gli elettori della Geringonça, il patto di sinistra inaugurato nel 2015. Ricordo che questa parola portoghese significa accozzaglia e la definizione era nata nel novembre del 2015 quando Costa si mise d'accordo con le altre due forze della sinistra, il blocco di sinistra e il Partito Comunista, per far cadere il governo conservatore guidato da Pedro Passos Coelho con una mozione di censura. Fu Paulo Portas, allora vicepresidente, a battezzare la manovra politica come Geringonça. Questa cozzaglia poi era stata premiata dagli elettori nelle elezioni politiche del 2019, quando il Partito Socialista guadagnò ben 22 seggi. Sebbene il primo ministro Antonio Costa al potere dal 2015 abbia escluso di dimettersi di propria iniziativa, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha avvertito che avrebbe sciolto il Parlamento se i piani di spesa fossero stati respinti. La bocciatura della legge finanziaria non implica automaticamente la caduta dal governo né l'anticipazione delle elezioni, tuttavia il presidente De Sousa, prima del voto odierno e il voto di ieri, aveva ribadito il suo orientamento, aveva detto: se l'Assemblea non è in grado di adottare un bilancio fondamentale per il Paese, sarebbe positivo dare la parola ai portoghesi perché dicano cosa pensano di una futura Assemblea. E oggi il quotidiano portoghese Pubblico titola che Marcelo, il Presidente della Repubblica viene chiamato nei titoli, nei giornali, nel gergo giornalistico con il nome di battesimo, appunto, titola che Marcelo era stato buon profeta, e aggiunge che il Partito Socialista adesso chiede al Presidente della Repubblica Portoghese di programmare le elezioni il prima possibile. Dal Portogallo ci spostiamo nel Regno Unito, dove anche qui si parla della legge di bilancio che ha presentato il ministro delle finanze britannico Rishi Sunak davanti al Parlamento. Si tratta di un budget più ampio del previsto, concentrato su servizi sanitari, ovviamente dopo l'emergenza Covid, sul sostegno alle fasce più fragili e sui trasporti, che consenta di aumentare la crescita e i posti di lavoro e di ridurre l'indebitamento. Sunak ha affermato che il nuovo bilancio predisposto dal governo britannico presenta un'economia più forte, di una crescita più forte, e consente al Regno Unito di riprendersi più velocemente dei principali concorrenti. E ricorda il Guardian che Sunak ha detto a Westminster che prevede per quest'anno, per il Regno Unito, una crescita del 6,5%. Questa notizia della presentazione della legge di bilancio viene salutata con prime pagine piuttosto divertenti. Oggi sulla stampa britannica il Daily Telegraph titola «Ehi, big spenders, ehi, spendaccioni», con una grande foto di Sunak e Johnson che brindano con un boccale di birra. Credo che ieri siano andati in visita appunto a una birreria. Poi il Guardian, il piano post-Covid di Sunak, spendi ora e poi taglia le tasse. Anche qui la foto di Sunak, questa volta senza Johnson, che alza il boccale di birra. Il Daily Mirror, più critico, champagne per i ricchi, dolori veri per i poveri. Il Times, la baldoria di spesa di Sunak. Il Daily Express, cheers, salute, la missione di Rishi per tagliare le tasse. E poi Financial Times titola Sunak appoggia Johnson sulla spesa. Il cancelliere pompa denaro in tutti i ministeri con un aumento del 3%, ma il carico fiscale però per gli inglesi sarà più alto, per i cittadini britannici sarà il più alto dagli anni 50. Lasciamo l'Europa, spostiamoci in Africa, andiamo in Sudan, il paese dove lunedì c'è stato un colpo di Stato, ne abbiamo anche parlato ieri nel nostro approfondimento delle 11. La notizia della notte è che il capo della giunta militare sudanese, il generale Abdel Fattah al-Burhan, ieri abbiamo sottolineato questa quasi anonimia con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il generale Abdel Fattah al-Burhan ha licenziato 6 ambasciatori sudanesi dai loro incarichi, ha detto ieri sera alla televisione ufficiale, come riporta anche l'agenzia Reuters. Questa decisione riguarda gli ambasciatori sudanesi negli Stati Uniti, in Francia, nell'Unione Europea, in Cina e in Qatar, nonché il capo della missione diplomatica sudanese a Ginevra. In una dichiarazione che era stata rilasciata ieri, un gruppo di 41 ambasciatori e diplomatici sudanesi attuali ed ex in paesi come Stati Uniti, Belgio, Francia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Canada, aveva condannato con la massima fermezza questo brutale colpo di Stato militare, riferisce Middle East Eye. E adesso appunto il generale Burhan ha deciso di vendicarsi contro questi diplomatici critici verso il colpo di Stato. Intanto, qual è la situazione a Khartoum? Troviamo un resoconto sul quotidiano emiratino The National. La capitale del Sudan mercoledì ha mantenuto la strana quiete che è scesa su di essa da quando i militari hanno preso il potere questa settimana, mentre una campagna di disobbedienza civile che protesta contro il colpo di Stato sembra mettere radici nella vasta nazione afro-araba. Ieri, nella giornata di mercoledì, i testimoni a Khartoum hanno riferito che i negozi sono stati chiusi per il terzo giorno consecutivo, il traffico era scarso in città, il piccolo numero di cittadini, di pedoni che si avventuravano fuori si muoveva con cautela per evitare le migliaia di soldati che si sono in questo momento nelle strade della capitale sudanese. Anche gli uffici governativi e le banche sono stati chiusi e gli sportelli bancomat non funzionavano, internet è rimasto bloccato, i ponti sul Nilo che collegano i 3 quartieri della città sembrano essere stati riaperti, ma la forte presenza di truppe all'estremità dei ponti ha scoraggiato la maggior parte degli automobilisti e dei pedoni ad usarli. L'unico aeroporto internazionale di Khartoum ha riaperto ieri pomeriggio alle 16, 3 giorni dopo la chiusura. Questo riferisce Ibrahim Adlan, che è il presidente dell'autorità per l'aviazione civile. Intanto il sindacato dei medici ha affermato che il bilancio delle vittime negli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza del colpo di Stato è salito a 8, il numero dei feriti a 157. Intanto stanno girando sui social dei video in cui si vedono soldati che picchiano i civili per le strade con bastoni, e appunto questo è quanto riferisce The National. Intanto martedì sera le forze di sicurezza sudanesi hanno anche arrestato 3 importanti figure a favore della democrazia. La denuncia è stata fatta ieri da loro parenti e da alcuni attivisti. Si tratta di Ismail Altai, leader dell'Associazione Sudanese dei Professionisti, il gruppo in prima linea nelle proteste che hanno fatto cadere al-Bashir nel 2019, Sadiq al-Sadiq al-Mahdi, leader del più grande partito politico del Sudan e fratello del ministro degli esteri, e Khalid al-Silak, un ex consigliere per i media per il primo ministro. E al-Silak è stato arrestato pochi istanti dopo aver rilasciato un'intervista all'emittente Al Jazeera. E dal Sudan ci spostiamo in Asia, perché ne accennava poco fa anche il GR3. Su CNN c'è un'intervista esclusiva alla presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. La presidente di Taiwan afferma che la minaccia proveniente dalla Cina aumenta ogni giorno e conferma la presenza di addestratori militari statunitensi sull'isola. Questo è il titolo di CNN. Tsai Ing-wen ha affermato che Taiwan, che si trova a meno di 200 km, 124 miglia di distanza dalla costa sudorientale della Cina, è un faro di democrazia che deve essere difeso per sostenere la fede in tutto il mondo nei valori democratici. C'è il virgolettato della frase della presidente di Taiwan: quest'isola di 23 milioni di persone che cercano duramente ogni giorno di proteggersi e proteggere la nostra democrazia e assicurarsi che la nostra gente abbia il tipo di libertà che merita. Se falliamo, significa che le persone che credono in questi valori cominceranno a dubitare sulla difesa di questi valori. Tsai, ricorda CNN, è diventata il primo presidente di Taiwan da decenni a riconoscere la presenza di truppe statunitensi sull'isola per scopi di addestramento. L'ultima presenza ufficiale degli Stati Uniti ha lasciato l'isola nel 1979, l'anno in cui Washington ha trasferito il riconoscimento diplomatico formale da Taipei a Pechino. E Tsai non ha voluto dire esattamente in questa intervista alla CNN quanti militari statunitensi ci sono attualmente sull'isola, ma ha detto che non sono così tanti come qualcuno pensa. Abbiamo una vasta gamma di cooperazione con gli Stati Uniti che mira ad aumentare la nostra capacità di difesa, ha affermato. Tsai ha invitato i partner democratici regionali, tra cui Giappone, Corea del Sud e Australia, a sostenere l'isola. E qui c'è un altro virgolettato: quando i regimi autoritari mostrano tendenze espansionistiche, i paesi democratici dovrebbero unirsi per contrastarli. Taiwan è in prima linea, ha affermato. Intanto sul sito di BBC troviamo questa mattina in evidenza che la massima autorità degli Stati Uniti, la massima autorità, scusate, militare degli Stati Uniti, ha affermato che il sospetto test missilistico ipersonico della Cina, che è stato rivelato nei giorni scorsi, è vicino a un cosiddetto momento Sputnik, riferendosi al lancio del satellite sovietico che scatenò la corsa agli armamenti della Guerra Fredda. Il presidente dei capi di Stato Maggiore congiunti delle forze armate americane, Mark Milley, ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg News che l'esercito cinese si sta espandendo rapidamente. E il Financial Times ha riferito questo mese che il test appunto di questo missile ipersonico aveva lasciato sbalordito gli esperti, l'esercito americano, appunto gli esperti militari degli Stati Uniti. Pechino però ha negato qualsiasi test missilistico di questo tipo, dicendo invece che si trattava di una navicella spaziale. Quello che abbiamo visto è stato un evento molto significativo di un test di un sistema d'arma ipersonico ed è molto preoccupante, ha detto il generale Milley in questa intervista di ieri a Bloomberg. Non so se è un momento Sputnik, ma penso che sia molto vicino a quello e lo stiamo seguendo con tutta la nostra attenzione. Queste le dichiarazioni del generale americano. E adesso ci spostiamo in un'altra area di crisi, andiamo ad Haiti, c'è un reportage su New York Times, anche fotografico, intitolato «Le bande governano gran parte di Haiti, per molti significa niente carburante, niente energia, niente cibo. Un paese in crisi sta affrontando una grave carenza di carburante che lo sta spingendo sull'orlo del collasso». Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa qui in rassegna stampa, citando anche la stampa haitiana, in particolare il quotidiano in lingua francese Le Nouvelliste. Bande, ritorniamo a questo reportage del New York Times che comincia così: bande che bloccano i porti di Haiti soffocando le spedizioni di carburante, ospedali sul punto di chiudere perché i generatori si esauriscono mettendo a rischio la vita di centinaia di bambini, ripetitori dei cellulari senza corrente che lasciano isolate intere aree del paese, una crisi di fame acuta che diventa ogni giorno più grave. Dopo un assassinio presidenziale, un terremoto, una tempesta tropicale, una nuova crisi sta attanagliando Haiti. Una grave carenza di carburante sta spingendo la nazione sull'orlo del collasso perché le bande armate, protagoniste di rapimenti in queste ultime settimane, non il governo, governano circa metà della capitale della nazione. Appunto queste bande, riferisce il New York Times, bloccano i camion di carburante a piacimento, I camionisti si sono rifiutati di andare al lavoro, scatenando uno sciopero nazionale dei lavoratori dei trasporti e paralizzando una nazione che dipende dai generatori per gran parte della sua energia. E appunto questo è lo sconfortante reportage che troviamo oggi sul New York Times riguardo alla situazione di Haiti. Restiamo nel continente americano, ci spostiamo in Canada perché il Globe and Mail riferisce che Papa Francesco visiterà il Canada per una riconciliazione con le popolazioni indigene. Leggiamo un passaggio di questo articolo: inchinandosi ad anni di pressioni da parte di gruppi indigeni e cattolici sconvolti dallo scandalo delle scuole residenziali, i vescovi canadesi hanno invitato Papa Francesco a visitare il Canada per aiutare nel processo di riconciliazione con i popoli indigeni, anche se non c'è alcuna indicazione su quando il Papa andrà in Canada. L'annuncio vaticano è arrivato un mese dopo che la Chiesa Cattolica canadese si è scusata inequivocabilmente con i popoli indigeni per le sofferenze che hanno sopportato nelle scuole residenziali dal XIX secolo fino agli anni 70, e nelle settimane scorse sono state trovate anche delle fosse comuni con i corpi di bambini che erano stati sepolti appunto durante l'epoca di queste scuole. Finisce qui la rassegna stampa di questa mattina. Radio Tremondo torna alle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.